Buonasera, questa è la nuovissima sigla firmata Giacomo Rossetti alias The Rost Project. Sono le 22:30 anche in Svizzera e questa è Je m'appelle Cassandra. E vi abbiamo portato per questi tre minuti a Cuba, in particolar modo a La Habana, con i Buena Vista Social Club, per diciamo farvi prendere un piccolo aereo e portarvi sempre un po' più vicino a quella che è la protagonista di questa nostra terza puntata, dal titolo La colonna spezzata, che è appunto Frida Kahlo. Buonasera, io sono Giulia.
Ciao, io sono Elisabetta.
Siamo di nuovo qua dopo una settimana di varie vicissitudini. Abbiamo deciso che la puntata di oggi avrebbe appunto parlato di questa grande pittrice, questa grande donna messicana,
che è Frida Kahlo. Diciamo allora, che da Cuba ci siamo spostati un pochino, appunto, siamo andati un pochino verso ovest.
Esatto.
Sì.
Siamo atterrati in Messico.
In Messico, a Coyoacán, un sobborgo di città del Messico che si mormora essere una delle più grandi metropoli del mondo, se non la più grande.
Dove nasce appunto la nostra protagonista di oggi. Ma prima di parlare direttamente di Frida, di questa grande donna, direi che dobbiamo fare una piccola introduzione su quello che è.
Prima direi che Giulia ci dà i contatti.
Allora, per interromperci in qualunque momento se stiamo dicendo delle stupidaggini, voi avete diversi modi. Il primo è quello di aggiungerci su Facebook al nostro profilo Je m'appelle Cassandra, oppure tramite il contatto di Radiofonica su MSN, che è diretta@radiofonica.com.
Bravissima.
Grazie, ho studiato.
Hai studiato, molto bene. Allora, dicevamo, Frida Kahlo. Frida Kahlo nasce a luglio del 1907, però lei decide di spostare la sua data di nascita, per così dire spostare, nel senso che ovviamente è solo una... Lei si proclama del 1910.
Perché? Non ci accavalliamo.
No,
per favore.
Per piacere, no. Perché nel 1910 datiamo la rivoluzione messicana e lei dice di essere figlia appunto della rivoluzione messicana. Cosa dobbiamo dire di questa rivoluzione messicana in breve, perché altrimenti verrà fuori tutta la nostra ignoranza, Giulia.
Allora,
quindi teniamoci nel
movimento che è nato appunto, diciamo, intorno al 1910, che è nato come movimento di reazione contro un dittatore che era Porfirio Diaz.
Sì.
Che è durato lunghi anni, è stata una rivoluzione sanguinosa che parte inizialmente dal basso, con un movimento operaio, un movimento di agricoltori,
soprattutto di contadini, perché c'era un sistema latifondista che ovviamente non tutelava minimamente i loro diritti e né la loro condizione sociale, e quindi per questo insorgono in questa rivoluzione, che diciamo che aveva avuto degli accenni anche in precedenza, cioè già parliamo della fine del 1800, 1876, 1879, insomma, con vari personaggi, e che però nel 1910 sfocia
al suo
culmine, abbastanza violenta, e diciamo che durerà per circa 7 anni.
Anche se in realtà
gli scontri armati proseguiranno fino anche alla fine degli anni 20.
Esatto. Diciamo, prosegue fino a circa il 1917, quando viene poi di fatto scritta la Costituzione politica degli Stati Uniti messicani, che ha la particolarità, appunto, essendo un movimento nato dai lavoratori, di essere la prima Costituzione al mondo a riconoscere le garanzie sociali e i diritti ai lavoratori uniti. Di fatto è stata una rivoluzione estremamente sanguinosa, piena di morti. Si stima infatti che ci siano state più di 900.000 persone morte tra civili e militari.
Esatto, e diciamo che raggruppava varie ideologie questa rivoluzione, non era guidata da una singola parte politica o da una singola ideologia.
Diciamo
all'interno
che erano
vari gruppi, e sicuramente vedevano fra i vari, diciamo, la rivolta sembra che sia stata guidata principalmente da Francisco Madero, principalmente, come quindi abbiamo questi due protagonisti, da una parte Porfirio Diaz e dall'altra parte Francisco Madero. In questo
contesto
nasce Frida Kahlo.
Frida, nata appunto in Messico, i genitori gli dettero questo nome perché il padre era di origine tedesca e l'aveva chiamata Frida, ma non come la scriviamo noi oggi, cioè F-R-I, ma F-R-I-E.
Esatto.
La radice di questo nome è appunto Fried, che in tedesco significa pace. Da grande poi Frida decise che era... Per contestare quella che era la politica nazista della Germania di quel periodo, di modificare il
suo
proprio nome in Frida, con solo la I e senza la I.
Esatto, quindi torna praticamente alla sua origini ispaniche, diciamo. Appunto, nasce da padre tedesco e di origini tedesche, immigrato in Messico, e madre invece di origine messicana. Sono 4 figlie. con cui vedremo instaurare rapporti diversi, insomma, con la sorella maggiore non aveva un grandissimo rapporto, Maria Luisa, mentre con la sorella minore Cristina aveva questo rapporto quasi di simbiosi.
Che poi però
sì,
sarà anche
lasciamo.
Quella che ve lo diremo dopo.
Esatto. E Frida rientra appunto in questo contesto messicano e diciamo che la possiamo associare ad altre due donne. Altre due donne che sono Tina Modotti e Carmen Mondragon. Che in realtà Carmen Mondragon, pittrice di tutt'altra origine, nel senso che appunto veniva da una famiglia benestante, figlia di un generale, tuttavia la associamo appunto a Frida Kahlo e a Tina Modotti perché le loro vite in questo periodo storico si incontreranno varie volte, sebbene con appunto prospettive piuttosto diverse. Diciamo che Carmen Mondragon era un'artista appunto benestante, la quale è rimasta spesso al di fuori della politica, per così dire, attiva. Tina Modotti invece forse rappresenta la donna più attiva politicamente, che ha forse anche abbandonato la stessa sua, cioè ha lasciato da parte un po' la sua arte, che era la fotografia, per la politica, per il suo ideale politico. E poi ci abbiamo Frida, che fra le tre
è quella sicuramente che ha più spicco, maggior rilievo, quella che ha avuto, diciamo, la fama anche internazionale, che ha esportato le sue opere in Europa e altrove, e che ha avuto il placet da parte di tutti i più grandi artisti di quel periodo. Questo trio ha appunto la particolarità di essersi incontrato in Messico, e da questa amicizia, da questo sodalizio, sono nati poi dei movimenti e delle opere che a tuttora sono considerate tra i più grandi.
Sì, hanno influenzato la cultura sia messicana, che poi appunto, ripeto, Tina Modotti, come forse il nome chiaro, non ha origini assolutamente messicane, è fotografa italiana,
è nostrana.
Che si sposta in misa di Trieste, per l'esattezza, che si sposta in Messico. E, anche la Mondragon, diciamo che ha vissuto per molto tempo in Europa, quindi insomma tutte hanno avuto delle influenze sia esterne che del Messico vero e proprio. Forse Frida è quella più messicana di tutti. E, però appunto le loro vite si sono incontrate, sebbene Frida era la più piccola delle tre, quindi ha sempre visto le altre due, diciamo,
come dei modelli,
esatto,
da imitare,
forse come dei modelli,
era un po', ecco, in adorazione. Poi di fatto era forse tra le tre la più grande e l'unica che viene maggiormente ricordata.
Sì, quella che ha avuto più successo, direi.
E siamo in questo clima così proprio rivoluzionario.
Ci siamo un po' mosce,
non siamo
rivoluzionari stasera. Perché?
Allora, diamoci un po' di carica.
Diamoci un po' di carica
con una canzone dei Beatles,
sì.
Si chiama per l'appunto Revolution.
You say you want a revolution. Well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know, but when you talk about destruction, don't you know that you can count me out?
Don't you know it's gonna be
all right? All right. All right. Say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. change your head. You tell me it's the institution. Well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Alright. Alright. Alright.
Ed erano i Beatles che ci hanno dato un po' di carica, perché ci hanno,
sì,
detto che
stanno,
eravamo un po' tristi.
Ci stanno dicendo tutti che siamo tristi, ma in realtà noi non siamo tristi, anzi stiamo facendo un party. Un party.
Sì, cioè, party.
Un party.
Una fetta.
Sì, il problema è che abbiamo un casino di cose da dire e abbiamo paura di dimenticarci.
Perché la povera Frida non è che ha fatto una cosa, ne ha fatte 2000 nella sua vita, e nonostante abbia vissuto relativamente pochi anni, perché non è arrivata neanche ai 40, però ha fatto tante di quelle cose, ha avuto una vita talmente tanto intensa, che noi siamo tutte concentrate per non perderci,
sì,
neanche
perché,
un pezzetto.
Cioè, ci siamo preparate tutte le cose. È impossibile. Adesso però non vogliamo dare una chiave di lettura triste, perché a noi Frida invece ci ha entusiasmato, ci è piaciuto. Cioè, no, non possiamo
così
passare
colorata,
questo.
È così piena,
esatto,
di passione.
Esatto.
È una donna. Donna.
Ma quella
con la gonna. Allora, noi ancora non sappiamo chi è la cantautrice calva.
Sempre lei.
Dobbiamo chiamare un giorno il professore e chiedergli: ma chi è la cantautrice calva?
Che sicuramente risponde a noi, perché non.
Scusa, perché no?
Comunque, tornando alla triste Frida, perché adesso.
Ora triste, no.
Ho capito, ci hanno detto che siamo tristi.
Anche perché triste da piccola era tutto tranne che
triste. No, diciamo che ci avrebbe avuto i suoi motivi, giusto? L'ho preso i verbi,
sì.
Avrebbe avuto i suoi motivi per esserlo, però non lo era. Ha vissuto la sua vita in maniera abbastanza attiva e viva, direi proprio.
E fin da piccola si è vista questa cosa. Cioè, lei era una piccola bimba, ma era già una rompiscatole. Da piccola era una che diceva sempre la sua, agitata, piena di idee, piena di inventiva.
Sì, diciamo che era una bambina poco conforme a ciò che una bambina dovrebbe essere. Cioè, non era una bambina con la gonna.
Era un maschiaccio, come piacciono a noi.
Dio, mamma, mi sono sporcata.
No.
Mamma, comprami la bambola.
No. Le scarpe nere di vernice? No.
Anche se le scarpe nere di vernice, secondo me, quando si travestiva da uomo, soprattutto per quelle foto un po' pompose,
a lei piaceva questa cosa, perché un po' penso che in quegli anni vestirsi in maniera alternativa fosse una cosa un
esatto.
po' complicata. Lei comunque aveva trovato una chiave di lettura tutta sua.
Sì, diciamo che era proprio anticonformista da piccola, e poi lo è stato per tutta la sua vita, forse anche esasperando un po' questo, proprio esasperava il suo essere anticonformista. Però lei dice sempre che è sempre stata se stessa, cioè nel senso che non è che si è creato un personaggio, cioè lei faceva uscire quello che era veramente. Comunque Frida, appunto, diciamo che poteva avere dei motivi per non essere esattamente felice,
in particolar modo
tra cui
la salute,
esatto, cioè soffre di spina bifida. E diciamo che qui c'è un po' di... devo smettere di dire diciamo. Giulia, sgridami, non lo devo dire più. Esatto. La spina bifida che sembra essere stata confusa con poliomielite. Anche la sorella piccola forse l'aveva avuta. Insomma,
non
c'è un po' di confusione
se
intorno.
Se avevano entrambe la spina bifida, se avevano entrambe la polio.
Esatto, che noi anche abbiamo provato a darci una spiegazione da studentessa di medicina, ma non ci siamo venuti
abbiamo
a capo.
La faccia a punto interrogativo, grande come una casa.
E questo forse non ci fa molto onore, però.
Ma andiamo avanti.
Importante ammettere i nostri limiti. E quindi dicevamo spina bifida. E
questa cosa comunque la segna, perché da questa spina bifida che cosa ne consegue? Ne consegue che lei avrà per tutta la vita problemi con un arto, in particolar modo la gamba inferiore, l'arto inferiore, la gamba, per cui lei sostanzialmente sarà zoppicherà per tutta la vita, avrà grossi problemi di deambulazione, ma non solo, avrà anche problemi di vascolarizzazione a questo arto, quindi...
Esatto, e credo che tutto questo si ripercuota un pochino anche a livello della spina dorsale del rachide, e quindi noi vedremo l'evolvere.
Come siamo scientifiche stasera, mamma mia, siamo proprio...
Ho capito, e tristi, e scientifiche, e basta, cioè che dobbiamo fare? Allora, veramente.
Era zoppa, la...
era,
diciamo.
Era zoppa.
Sì, era zoppa, era zoppa
e piena di dolore soprattutto. Giusto?
Esatto, perché il dolore è una costante nella vita di Frida, purtroppo, sia da un punto di vista emotivo, ma soprattutto da un punto di vista fisico. Non a caso l'immagine che ne abbiamo scelto per l'evento di stasera è appunto la colonna spezzata, che è un po' l'emblema della sofferenza di Frida, dove lei rappresenta se stessa trafitta da chiodi. Quindi ecco, lei ha poi questa caratteristica di rappresentare all'interno dei suoi quadri la propria sofferenza in maniera estremamente diretta e estremamente immediata.
Esatto. E fin da piccola, dobbiamo dirlo questo, poi spiegheremo un po' come evolve il tutto, però fin da piccola conosce l'uomo della sua vita. Perché purtroppo c'è sempre un uomo. In tutte queste storie c'è sempre.
Quando, a che età? A 15 anni, perché a noi 15 anni ci piacciono, perché i 15 anni sono il momento della svolta.
Esatto. E conosce tale Alejandro, senti che
mamma, pronuncia... c'è già uno che si chiama Alejandro, cioè ti mette un...
uno se lo vuole fare.
Ma metta!
Così, ho capito, cioè... Sembrava che volessi dire questo, cioè non è che io ho solo interpretato il tuo sguardo.
Ah, ecco.
Alejandro. Lo conosce, vanno a scuola insieme. Questo mi sa che era il classico fighetto,
cioè, quel, nel senso quello in del liceo, no? Sì. Che tutte vorrebbero e nessuno ha.
Sebbene lei... Frida non mi dava l'idea di una così. Eppure,
cioè, lei era una che, considerata non bellissima, perché anche nelle foto, nei dipinti non si distrae.
Ma come?
Non si ritrae lei stessa in maniera bellissima.
A me piace.
Beh, e poi ha un fascino tutto suo.
Esatto, guarda che sguardo.
Non è quella cosa che mi inquieta, è il monociglio.
Il monociglio ti inquieta. Invece lo chiamavano come? Adali di Gabbiano?
Adali di Gabbiano.
Forse avevo qualche altro uccello.
Perché
però...
un tempo erano molto più poetici, noi adesso lo chiamiamo volgarmente monociglio.
Va bene, quindi incontra Alejandro.
Si innamorano,
hanno questa storia bellissima. Sono un giorno, tranquilli, tornavano da scuola. Tra l'altro questa. Frida.
La povera Frida.
Esatto. Voleva fare medicina. Vedi che poi la gente...
questa connessione che abbiamo con lei, vedi, non è a caso, non è a caso.
Va bene, a parte le stupidaggini. Voleva fare medicina, andavano a questa scuola un pochino fuori città, oppure perlomeno lontano da dove abitava. Vanno? Sì, esatto, abitava.
E quindi dicono, vabbè, prendiamo l'autobus.
Esatto. Però dimentica l'ombrello. Dimentica l'ombrello, non so dove, torna indietro, quindi invece che l'autobus prende il tram.
Che cosa succede? Che questo tram simpaticamente decide di andare addosso a un autobus.
Mi sembra di sì o qualcosa del genere. Comunque,
perché la segnaletica a quei tempi a Città del Messico era un po' confusa.
È un po' caotica, gente che attraversa, macchine con le galline sopra, non so, io ho questa immagine un po' folcloristica.
Esatto.
Del Messico.
Di fatto però l'incidente che ne consegue è qualcosa di drammatico, di catastrofico. Ci saranno 4 morti all'interno di quell'incidente e un grave ferito, che sarà appunto la povera Frida.
Esatto, questo era il 17 settembre 1925, quindi già parliamo 18 anni, no?
17-18 anni più o meno la povera Frida, che viene praticamente trafitta
da una sbarra che le entra dal fianco e le esce in vagina.
Quindi ecco quanto di più doloroso io non riesco
a
immaginare.
Sì, è di atroce, tanto che lei narra di essersi quasi svegliata dal suo stesso grido e narra pure che è stato il modo per scacciare la morte, cioè che la morte che era lì pronta a prenderla
con quell'urlo
si è spaventata.
E poi c'è anche un altro piccolo aneddoto da dire. Da seguito di quell'incidente lei fu ci fu questo soprannome di ballerina d'oro, sì, che le fu dato perché la barra che la trafisse
assomigliava, cioè in qualche modo faceva ricordare la barra sulla quale le ballerine danzatrici di danza classica fanno gli esercizi. Non so, io ce l'ho abbastanza presente lungo lo specchio.
Io no, perché mia madre ha sempre avuto bene in mente che io non sarei mai potuta essere una ballerina.
Non c'hai presente la barra sulla quale fanno i plié?
Sì, nel senso che l'ho vista, non l'ho mai toccata, plié. Nel senso che...
Questo e l'oro, perché vicino a lei era seduto, io adesso non mi ricordo che tipo di un artigiano, che aveva con sé un sacchetto d'oro per fare, penso, delle decorazioni. Ovviamente durante l'incidente questo sacchetto è andato
sparso all'aria.
Esatto, sparso all'aria.
E tutto questo oro si cosparge sul corpo di Frida, che quindi
viene definita in quel momento la ballerina d'oro, che insomma... Io direi che c'è qualcosa di cui essere tristi in questa puntata, perché insomma, per quanto è una scena che gli hanno dato una sorta di poesia, in realtà non penso che ci sia una cosa più triste, più dolorosa, insomma, carica anche di pathos un po' negativo, no? Giulia?
Sì, assolutamente sì. Però dobbiamo dire che la caratteristica di Frida è quella di trasformare il dolore in arte. E ci riesce benissimo, nel senso che dopo questo disastroso incidente chiaramente lei è costretta a letto per mesi. E a seguito di questa lunga convalescenza...
No, diciamo che durante questa convalescenza...
Ah, il simpatico Alejandro...
Alejandro, dolce dolce, va lì e gli dice... Sai, i miei zii... Tu sei ferma a letto immobile, i miei zii mi hanno detto che mi portano in Europa. Che tenero. E sai anche cosa? Non torno.
E quindi simpaticamente Frida è rimasta trafitta, paralizzata a letto e abbandonata dal primo grande amore della sua vita. Quindi, ecco, un quadro più catastrofico non si poteva aggiungere. L'unica cosa
sì.
che ci viene da dire è che però da questa grande sofferenza lei poi ha trovato l'ispirazione per poter... per cominciare a dipingere. Tant'è che lei all'inizio dipingeva sopra il suo corpo. Il padre a un certo punto gli ha detto: tesoro, stella mia, no, cioè, perché mi sporchi tutte le lenzuola di lino? No. Allora gli costruì su questo letto a baldacchino dove lei riposava uno specchio, esatto, in modo che lei potesse vedersi e farsi degli autoritratti. Tant'è che la caratteristica di Frida è appunto quella dell'autoritratto.
Sì, principalmente. Poi nel corso della vita ovviamente questo cambierà, però perlomeno all'inizio la sua arte si esplica principalmente appunto attraverso gli autoritratti.
E autoritratti aggiungeremo anche di piccole dimensioni, perché appunto essendo immobilizzata a letto non poteva necessariamente utilizzare queste grandi tele, enormi tele. Quindi i suoi quadri appunto sono caratterizzati dal fatto che sono estremamente piccoli.
Sì, hanno delle dimensioni, non mi ricordo, 37x50, cioè che forse
più o meno come un 13 pollici.
Sì, abbiamo deciso che più o meno è così. Che forse vanno anche un po' a opporsi a quello che invece normalmente, no? Uno pensa al grande artista, pensa alla tela, pensa al quadro grande. Invece lei comunque aveva questa...
La sua dimensione. Che cosa fa lei, Frida? Immobilizzata, a letto, trafitta, distrutta. Il suo primo quadro a chi lo dedica? Al povero Alejandro.
Sì, perché intanto era stato simpatico.
E già con questo gesto, con questo gesto ultimo, magari torna da me, magari ci ripensa.
Ma
invece
Giulia,
di andare in Europa.
Non l'ha detta una cosa così stupida, Frida, non l'ha detta.
Ma sono giovani, magari qualche follia d'amore l'hanno fatta anche loro.
Follia d'amore. No. È
casuale. A proposito di follia d'amore.
Sì.
Vi introduciamo questo nuovo pezzo che è il vincitore del Festival di Sanremo Giovani, che si chiama Follie d'amore, appunto, di Raffaele Gualazzi.
Dire sì, dire mai, non è facile, sai, se tutti quanti siamo in orbita nella follia. Io non so più chi sei, non mi importa chi sei, mi basta perdere l'incanto di una nostalgia. Ma vedrai un altro me, in un sogno fragile, riderai come se non ti avessi amato mai. Cercherai un altro me, oltre all'ombra di un caffè, troverai solo me. Se mi fermo un attimo io non so più chi sei. Qui si vive così, day by day, night by night, e intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai, abbandoniamoci alla soglia della mia pazzia. E vedrai un altro me, disarmato, fragile, perché quello che sei non lo cambierei mai, neanche se fossi tu. con me. Non mi perdo neanche un solo attimo di te.
Ci piace questa canzone appena scoperta, noi che non siamo delle assidue frequentatrici di Sanremo, insomma, ecco, abbiamo appena scoperto questa canzone che ci piace un sacco.
Sì, è un pochino,
vabbè, così riprende un po' il tema delle quindicenni innamorate, no? Non sei stata mai una quindicenne innamorata?
Come
tu?
No?
E allora? Ma parlando sempre di amore,
parliamo di amore. Questo però era un amore
vero,
un amore. Poi prima discutibile, però un amore con la A maiuscola,
cioè, di quel, sai quando uno dice cioè, l'uomo della tua vita?
Sì,
è lui, perché Frida ha 13-14 anni.
Esatto, cioè all'auditorium della sua scuola, non sappiamo nemmeno che scuola, insomma, però all'auditorium della sua scuola vede un tipo
brutto,
brutto, panzone, goffo, non so, proprio
mostro.
mostro. Esatto, che però è molto affascinante, un po' per il lavoro che fa, perché alla fine fa il pittore.
Questi tipi alternativi ti fregano sempre.
Sempre.
Donne, non fidatevi mai di chi dipinge.
Va bene.
E questo tipo era Diego Rivera.
Sì, ecco, appunto, parliamo un attimo di Diego Rivera, perché insomma...
Non uno a caso, uno dei più grandi pittori muralista del Messico, uno dei più grandi attivisti del Partito Comunista Messicano, una personalità, era un po'... Non
no.
Vorrei ripetere, no, non lo dico.
Che vuoi dire? No,
di nuovo l'ero stramazzotti.
No,
il Gigi D'Alesso dei noi altri.
L'ero stramazzotti, Diego, io si starà rivoltando nella tomba. Che poi tra l'altro nemmeno l'hanno bruciato a lui, capito? Quindi è proprio nella tomba lì che si rigira. No, assolutamente no, io questo gliela censuro. Giulia, fate finta che non abbia detto niente. Perché no, cioè Diego Rivera e Rostro Mazzotti.
Ma è per
no.
Far capire, no?
Allora, Diego Rivera, allora, 20 anni più di Frida. Giusto?
Non pochi. Però l'uomo più grande affascino.
Sì, l'uomo più grande affascino. Dopo però troppo grande, un po'. Sono vecchi, ci fai. Il brodo,
capite? Però se ha qualcosa da dire,
non è detto. Comunque,
non siamo cattive,
no, tristi, cattive,
quindicenni,
cioè basta. Comunque, Diego Rivera era un artista già affermato in Messico. Questo perché, appunto, aveva in qualche modo trasposto la sua ideologia anche politica nel suo lavoro. Tanto che sosteneva, appunto, che l'arte non poteva essere di pochi, non poteva essere non condivisa, non poteva rimanere all'interno di collezioni privati, non poteva rimanere all'interno di case. Per questo, i suoi massimi lavori sono, appunto, in zone pubbliche, appunto, il patio di una scuola, le facciate dei palazzi presidenziali, dei palazzi del governo, le scalinate in Messico, la città del Messico, quindi insomma una forma d'arte per così dire diversa da quella a cui siamo abituati. E quindi Diego Rivera era stra affermato quando Frida lo vede per la prima volta, appunto lo vede la prima volta che aveva 14 anni, ma torna da lui nel momento in cui lei pensa di essere un artista che ha bisogno di un giudizio obiettivo, diciamo, e quindi va dal massimo esponente che ha portata di mano. Perché,
infatti, intorno ai 20 anni Frida, riabilitata un po' da quello che era stato il suo grande incidente, dopo aver fatto tutti questi quadri, dopo aver sperimentato, diciamo, tutta quella che era la sua sfera d'artista, porta appunto le sue opere a Diego Rivera, che la riconosce su
Rivera. Sì.
Che la riconosce subito come una delle una grande artista e decide appunto di prenderla sotto la sua ala protettrice.
Sì, perché lei praticamente, la scena è questa, cioè lei arriva con lui arrampicato sopra un'impalcatura, questa forse la scena c'è pure nel film, e arrampicato sopra questa impalcatura, e lei ovviamente da sotto gli urla che vuole far rivedere i quadri, e lui le dice sali, e lei da sotto dice no, scendi tu Panzon, e quindi insomma già subito dimostra il suo carattere.
Aveva chiamare uno dei più grandi artisti contemporanei Panzon, beh, non è da tutti. No,
non è da tutti, vero?
Noi lo faremmo?
No, penso di no, siamo un po'... dipende
forse
dall'attimo.
Forse sì, vero? Forse sì.
Comunque...
Non che noi non ci vogliamo paragonare assolutamente,
no, assolutamente,
però
no.
Come sfacciataggine forse è per quello che ci piace.
Ci piace per quello anche un po'. Comunque, fatto sta che lui scende, questi quadri gli piacciono, e decide di andarla a trovare a casa sua per vedere il resto della collezione. E tu capisci che
certo,
è come la collezione di farfalle, cioè com'è? Insomma,
sali la
farfalle.
A vedere la mia collezione di farfalle.
Esatto, diciamo che c'è subito del tenero, no? In realtà non voglio dire questo, perché diciamo che il rapporto di Frida e Diego sicuramente era un rapporto inizialmente, o perlomeno non solo d'amore, è stato un profondo rapporto di amicizia, di stima reciproca, che forse appunto è anche quello che ha dato la possibilità a questo rapporto di andare oltre determinati comportamenti che non in un banale rapporto d'amore, giusto?
Allora andiamo per ordine.
Sì, andiamo,
diciamo,
per ordine.
Che dopo un anno di tricche, tracche, sì, no, boh, forse, si mettono definitivamente insieme. Lui gli fa la proposta e gli dice ok, voglio essere la tua donna.
Esatto,
definitivamente insieme.
Così proprio, un bigliettino. Beh, vuoi sì, fidanzare con
sì,
me?
Crocettina sì,
o no?
Sì, crocettina no. E lei ha messo sì. Lei ha messo sì con riserva, nel senso che ha detto: beh, no, sì, ok, mi metto con te, però so benissimo che voi, cioè che tu
non sei per niente affidabile. Cioè, t'ho dovuto chiamare io mentre stavi con la modella che arrivava tua moglie. Figurati se adesso mi fido di te.
Ecco, diciamo che aveva un po' di problemi di fedeltà il povero Diego.
Sì, ma erano rapporti così, Giulia. Che sarà mai?
Lei all'inizio, insomma, si incavola come una biscia, cioè diventa proprio il diavolo personificato. Poi a un certo punto dice: sai che c'è? Ma lo fa lui, lo faccio pure io.
Sì, più o meno è così. Però forse non è che erano stati poi così chiari. Però decidono comunque di sposarsi. E nel 1929, io me lo ricordo solo perché c'è stata la crisi a Wall Street, è stata data, mi è rimasta qui. Esattamente a agosto si sposano. E sulle riviste, sui giornali del tempo appare appunto, perché era una coppia piuttosto strana, a parte la differenza di età, però anche proprio come
fisicità, cioè
venivano chiamati l'elefante e la colomba. Perché effettivamente, insomma, vende, no? Un po' l'elefante e la colomba.
Beh sì, lei è minutina, piccolina, anche soppina, quindi magari un po' piccolina, deforme. Lui invece è questo omone, brutto, cattivo, barbuto.
Esatto.
Questo omone che aveva, diciamo, si sposa con lei, però non per questo giura eterna fedeltà alla sua donna.
Assolutamente no.
E direi che per prendere omaggio a questo personaggio abbiamo scelto una canzone che di Nina Zilli, che si chiama L'uomo che amava le donne.
Lontano, ami tutte a modo tu, ami tutte le donne, e sei bello come un dio. Dimenticarti è difficile, yeah. di un addio. Lo so da me qual è il tuo limite. Tutte le donne che vuoi le hai, ma d'amore tu non muori mai, proprio mai. Solamente tu, dimenticarti è difficile.
Ed era la povera Nina Zilli. Qua non potete capire che cosa non è successo dentro all'officina mentre andava questa canzone. Le Cassandre cantavano a squarciagola. Ah, perché il nostro nuovo soprannome è Le Cassandre.
Sì, perché hanno deciso che siamo un'entità unica.
Sì, noi non ci separiamo mai. Cioè
unica, però al plurale.
Sì, nel senso che se noi ascoltiamo una cosa siamo in due ad ascoltarla. Non è che una delle due ascolta. No.
Diciamo che questa cosa potete notare che ci dà un pochino fastidio, è un pochino polemica questo concetto.
Ma noi siamo sportivissime. Torniamo al nostro personaggio di oggi.
Esatto. Quindi diciamo che Diego, il nostro amico Diego,
si comportava da grandissimo figlio di buona donna. Oh.
Così subito. Beh, povera mamma di Diego, va bene.
La mamma di Diego però, cioè,
non gli ha insegnato nulla, dici, ecco. Tu. Va bene, comunque, numerosi tradimenti, ma tanti, tanto che lei, appunto, quando lui tornava a casa, lo odorava e puntualmente diceva "Hijo de puta",
che anche questo è un eufemismo.
Beh, in spagnolo si può dire. Dove sei stato? Almeno una doccia fatti. Insomma,
che cavolo, Diego, per tutti i Dieghi che ci ascoltano, fatevela almeno una doccia, no? Quando tornate a casa. Che se no poi la donna vi sgama
e siete
finiti.
E però più o meno, cioè, Frida non dico che se n'era fatta una ragione, però capiva che come lui sempre diceva non era amore, era solo successo, lui non ci riusciva, non poteva farne a meno, era una...
tanto di cappella a Frida che è riuscita
era una...
a gestire.
Beh, diciamo
questo.
Che anche Frida che proprio si portava male,
nel senso che lei all'inizio l'ha sopportato, l'ha subito,
perché lei diceva che un uomo si deve amare per quello che è, non per quello che non è. Vedi che alla fine c'aveva questo romanticismo di base che ci rovina.
Mamma mia,
che cosa triste. Cioè, uno scende a compromessi. Lei in questo è scesa un pochino a compromessi, anche se dice che per l'amore di Diego non avrebbe dato niente in cambio. Cioè, nel senso che proprio, ecco, importante che lui fosse innamorato di lei. E effettivamente lo era, dai, no?
Beh sì, no, diciamo che è stata veramente la grande donna della
sua
vita.
Esatto, però la goccia che ha fatto traboccare il vaso, per parlare appunto con luoghi comuni, è stato che Diego è andato con la sorella Cristina. Adesso tu dimmi, no, con tutte le donne che ci saranno state in Messico, dove andate? Proprio con la sorella?
Cioè, non una delle tante sorelle che ce n'aveva uno sfacello. No, è andata con la preferita di Frida, cioè con quella con cui lei aveva proprio un rapporto viscerale, un rapporto proprio quasi
simbiotico.
Era proprio la sorella, sì. Quella con la S maiuscola,
sì, che ci piace.
E lui tanto bene con
tacchete.
Anche la sorella, però, è che caspita.
Ma sorella, sai, aveva un corso di divorzio, due bambini piccoli, doveva un attimo.
Dicete
sfogarsi.
Tempi di guerra.
No.
No, non niente. Diciamo niente.
Comunque, questa cosa fece un attimo
infervorare.
Sì, e diciamo che già i due abitavano su due case separate, collegate da un ponte. Questo era abbastanza affascinante, questa cosa. E casa di Frida era azzurra, tanto che appunto si chiama la Casa Azzurra, che oggi è un museo.
Ma allora era una scelta di vita, nel senso che loro dicevano: noi siamo due artisti, ognuno ha bisogno
di ma adesso l'ha buttato giù il ponte, cioè praticamente si è trasferita, non l'ha buttato giù, però ha deciso che non ne poteva più, basta, cioè non poteva andare oltre questa cosa, questo tradimento, e se ne va. Diciamo che questo tradimento e il dolore che ha provato Frida in questa situazione è andato proprio oltre, cioè era una sofferenza proprio che andava oltre qualsiasi tipo di dolore immaginabile, e questo è rimasto molto in Frida e anche nella sua pittura, tanto che sembra che siano stati dedicati, tra virgolette, perché dedicati suona proprio male, a questo avvenimento due quadri, uno è del 1937 che il titolo è Memoria, dove Frida si ritrae con un cuore strappato dal petto,
una cosa cioè, così. Proprio non sto benissimo, quando questa gente chiede come stai,
bene,
come
bene.
Bene, ormai l'ho superata benissimo.
Esatto. E uno poco dopo, che il titolo è Ricordo di una ferita aperta, sempre perché insomma, che usa le crudeli ferite inferte al corpo come simbolo di un lancinante dolore dell'anima. E questo è proprio da vedere, quindi se ci state ascoltando andatelo a guardare, perché rende proprio l'idea di un dolore fisico, mentale, cioè,
come abbiamo detto prima, Frida ha proprio questa caratteristica di essere immediata con i suoi quadri. Chiunque guardi i suoi quadri non ha bisogno di tante spiegazioni, di tante parafrasi, cioè, è immediato, ti arriva subito il esatto. sentimento che lei provava nel momento in cui l'ha dipinto.
Esatto, quindi insomma diciamo che Frida decide che può pure,
Diego può anche darsi a fare una passeggiata,
e per questo decide pure che non è che lei è da meno. Dice: ah sì, tu pensi che puoi avere tutte le donne e io no, io posso avere donne e uomini, perché il concetto è questo, giusto?
Infatti Frida apre il suo cuore e il suo corpo a svariati uomini e a svariate donne. Tra gli uomini noi dobbiamo ricordare un importante rivoluzionario russo che era
Lev
Trotsky,
il nostro amico Lev.
Lev,
sì, che diciamo che questo addirittura era in casa di Frida, in realtà era in casa dei genitori di Frida, del padre, perché la madre era morta nel frattempo. Questo perché Trotsky scappò praticamente dalla Russia l'unico paese ad accoglierlo fu il Messico, e sembra che questo sia avvenuto proprio grazie a Rivera che parlò con il presidente messicano per accoglierlo, insomma, quindi sempre perché Rivera non era uno qualsiasi,
non era l'ultimo
e arrivato, se lo mettono in casa. Arriva il vecchietto della situazione, perché se lasciamo dire che a Frida gli piacevano maturi, almeno in questo ambito,
l'uomo maturo al suo fatto,
con la moglie tra l'altro, con Natalia, che è tipico nome russo.
Abbiamo capito che per loro non era un problema,
okay. E si innamora di Frida, la vuole addirittura portare via Diego. Questo ovviamente non succederà, perché poi alla fine rimane una cosa temporanea, e questo è uno dei più celebri. Abbiamo poi Breton, che insomma anche lui non uno qualsiasi,
uno dei poeti più grandi dell'Europa di quel tempo.
Esatto. Abbiamo vari fotografi tra l'altro appunto poi sono anche quelli che l'hanno immortalata, perché ovviamente
diciamo che
univano
aveva un ego un po'
l'utile e il dilettevole, sì. E diciamo che questo era Nicole, fra questi ricordiamo Murray, Nicholas Murray. E poi
a un certo punto dice: vabbè, ho provato tutti gli uomini, adesso proviamo tutte le donne.
Magari una che è andata anche con Diego, almeno poi mi dice
il paragone,
è meglio. Esatto.
Ma
vedo, c'è una scena del genere da qualche parte, ho letto. Comunque, e fra le donne ovviamente dobbiamo ricordare Tina Modotti, che appunto si dice che abbia avuto anche un rapporto con Diego, ma questo perché ha posato per alcuni suoi quadri, e di solito Diego le modelle o per una cosa o per un'altra
se le porta tutte dall'altra parte dello studio.
Esatto.
E quindi ecco questo rapporto omosessuale, detto, non detto, dichiarato, non dichiarato, tra Tina e Frida, che fa apertamente scandalo nel Messico di quel tempo, cioè parliamo insomma degli anni 30, era un po'... Non era esattamente il 2011.
No, che poi anche oggi,
ecco,
insomma, diciamo.
Figuriamoci, che... ecco, 80 anni fa che cosa non poteva essere. E a proposito di triangoli amorosi, perché qui abbiamo Frida, Tina e il caro vecchio Diego, ci è venuta in mente una canzone che forse esprime il triangolo.
Sì, diciamo, dai, era una cosa simpatica, non è che proprio... Non abbiamo messo il triangolo, no, di Renato Zero.
Ecco, ci siamo rifiutate perché si sembrava banale, però abbiamo messo una cosa un pochino più allusiva, che ai suoi tempi poi fece grosso scandalo come canzone, che è una canzone di Patti Bravo che si chiama Pensiero Stupendo.
Forse. Forse. È il solito discorso.
E e tu e noi e lei fra noi vorrei, non so che lei o no. Le mani, le sue, pensiero stupendo, nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. E tu e noi e lei fra noi vorrei, vorrei, e lei adesso sa che vorrei. Le mani, le sue, o prima o poi poteva cadere, sai, si può scivolare, se così si può dire, questioni di cuore, pensiero stupendo, nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. E tu e noi e lei fra noi vorrei, vorrei, e lei adesso sa che vorrei. Le mani, le sue, e poi un'altra volta ogni due. Vorrei per amore, per ridere, dipende da me.
Dentro è successo di tutto nel frattempo, perché questa canzone ha tirato fuori le doti canore delle Cassandre, che si sono scatenate sotto la Patti Bravo.
Sì, diciamo che ho provato anche a farvele sentire, ma Giulia smetteva di cantare ogni volta.
Ho capito perché l'umiliazione pubblica.
Perché tanto c'è.
Se arriveremo a un'edizione natalizia, manderò in onda la mia canzone natalizia.
Veramente?
Sì, se ci arriveremo, se sopravviveremo fino a tal punto. Giuro, giurin giurello, terza puntata, qualcosa di marzo 2011.
21, oggi è entrata la primavera.
Non sembrerebbe.
Come no? Non senti, no, che
anche,
aria...
anche perché volevamo aprire con Piove di Giovanotti, ti ricordo, perché...
No, tu volevi aprire con Piove di Giovanotti, se proprio vogliamo.
Torniamo a Frida.
Sì, per concludere, cioè nel senso, parliamo adesso di un attimo della sua... del suo exploit. Senti come sono...
Mamma mia!
Allora, Frida, diciamo che a partire dal 1938 che corrisponde un po' al periodo in cui non sta più con Diego, perlomeno non sta più ufficialmente con Diego, perché nel frattempo lui gli chiede pure, le chiede pure il divorzio, sempre per, anche se lì non si sa bene, perché sembra che l'abbia fatto per proteggerla, perché lui insomma c'aveva un periodo un po' politico difficile, l'avevano accusato di essere stalinista e a quelli non è che proprio gli sta simpatico. Insomma, si era creato un po' di casino, quindi non si sa se l'ha fatto, se l'abbia fatto per proteggerla oppure perché proprio si era stufato. Ma essendo che poi è tornato da lei e le ha chiesto di risposarlo, probabilmente l'aveva fatto per proteggerla. Diamogli questo merito.
Esatto. Almeno di tutte le cose cattive che ha fatto, una buona, il povero Diego l'ha fatta. Esatto. Cioè, tutto quello di proteggere la sua donna da eventuali ripercussioni.
In tutto questo, però, Frida, che è sola nella casa, nel viale più lungo, si chiama così, ma adesso in spagnolo non mi ricordo come si chiama,
è
però
uguale.
Va bene.
Ce ne faremo una ragione.
Quindi a partire dal 1938 la sua pittura si intensifica, perché lei non c'ha più niente da badare a Diego, praticamente, in poche parole, e quindi pittura, dipinge. I suoi dipinti non si limitano più alla semplice descrizione, insomma, degli incidenti della sua vita, però sembrano parlare del suo stato, insomma,
emotivo,
di quello che c'ha dentro,
proprio
del suo stato interiore. E soprattutto anche di come percepisce il mondo. In questo periodo la ammirano molte persone, fra cui, fra tutti, c'è il suo mentore, perché forse Diego era il suo mentore, però colui che la porta in Europa. Perché se non vai in Europa, non sei nessuno.
Esatto.
Che sarebbe
Breton.
Esatto, Breton.
Andrea Breton la preleva l'accento, sì. La preleva dal Messico e la porta bel bella in Europa, in particolar modo la porta a Parigi.
Tanto perché
Parigi è la parola che non va nominata.
Perché no? No, è che sta settimana non si parla altro che Parigi, è per colpa di Sarkozy che si è impazzito. Cioè, non ho mai sentito parlare così tanto di Parigi come in questa settimana. Basta.
In Francia, la porta in Francia.
Esatto.
In Francia organizza questa mostra appunto di suoi lavori e da lì parte, eccola.
Sì, fa un po', diciamo, un po' di movida francese, che movida non vende molto, però insomma un po' di movida francese, conosce di tutto, tipo Matisse, per esempio, che Matisse mi piace, sai che ci si chiama il gatto degli aristocratici?
Picasso, da lì
insomma. Quindi frequenta anche tutti i surrealisti, si fa scortare nei caffè, nei nightclub, però gli manca Diego. Questo c'è da dire. E la vita di
sempre.
Parigi la trova decadente. Finalmente qualcuno che
trova la vita di Parigi si distacca un po' da questa Parigi. Perché dire che Parigi è bella? Chi l'ha detto?
Nessuno.
Anzi, si distacca anche dal movimento quello surrealista, no?
Sì.
Perché lei chiaramente con questi quadri molto d'effetto, molto d'impatto, viene subito inserita all'interno della corrente contemporanea surrealista. Ma lei dice una frase che abbiamo anche pubblicato in settimana sul profilo, dice: ma poi Cassandra, pensavano che fossi una surrealista ma non lo ero, non ho mai dipinto sogni, ho dipinto la mia realtà.
Esatto, questo è molto importante. Diciamo che il quadro che forse più si avvicina al surrealismo, ma si avvicina al surrealismo perché c'è un'attenzione a dettagli che poteva essere l'attenzione a dettagli tipica per esempio di Dalì, è il quadro dal titolo
Ciò che l'acqua mi ha dato.
Esatto, anche questo, come quello di prima, vi invitiamo a guardarlo perché è un quadro
difficile da spiegare.
Sì, difficile da spiegare perché ci sono numerose immagini, ci sono i suoi piedi riflessi dentro l'acqua, quindi abbiamo i piedi sia che guardano verso l'alto,
sono come dei piedi
che
spuntano, come se uno guardasse i propri piedi all'interno della vasca.
Esatto.
Che spuntano dall'acqua
e
all'interno della vasca
il riflesso.
Galleggiano il riflesso dei piedi e anche tanti oggetti,
fra cui il grattacielo di Rockefeller, questo perché appunto Diego aveva fatto un dipinto che prende fuoco, questo perché Diego aveva fatto un dipinto lì su commissione della famiglia Rockefeller e aveva dipinto fra le varie facce che però rappresentavano degli operai, Diego dà una faccia, cioè ad un operaio associa la faccia di Lenin. Ovviamente i Rockefeller hanno detto beh no,
ma anche no,
cancella, e lui ha detto se muoio cancello, non sono mai sceso a compromessi, figurati se scendo a compromessi. E quindi buttano giù il muro affrescato e questo rimane molto nell'immaginario di Frida. Poi abbiamo forse un'immagine di un rapporto fra lei e un'altra donna in un letto.
Due donne sopra un letto, quindi che magari rimanda, ecco, alla sua vita
con Tina, con le altre donne con cui ha avuto. Poi c'è una donna nuda che probabilmente è un simbolo di femminilità, di fertilità. Infatti ricordiamo che Frida voleva ardentemente dare un figlio a Diego, ha avuto in realtà 3 o 4 aborti, perché
le sue condizioni fisiche,
esatto, era estremamente debilitata, il suo fisico non era adatto a portare una gravidanza. Ci sono vari elementi, ecco, noi vi invitiamo appunto a guardarlo, perché con un colpo d'occhio in realtà trasmette tante emozioni, quindi è estremamente immediato.
Esatto.
E diciamo che da qui Frida
scoppia
e viene,
infatti, Breton la definiva una bomba racchiusa da fili di seta,
da nastri di seta.
Esatto, scoppia, partirà quello che appunto è il movimento attorno a Frida Kahlo, che diventerà un'icona culturale,
è un'icona che però è arrivata anche fino ai giorni nostri, tant'è che nel 2001 addirittura gli Stati Uniti d'America hanno avuto la bella idea di stampare l'immagine di Frida su uno dei loro francobolli. E a proposito di America, noi è venuta in mente una canzone di un giovane gruppo che è venuto poi, tra parentesi, qua a Perugia un paio di settimane fa a Loop, che si chiamano gli Young Senato, e questa è L'Americano.
Fingo di non cadere davanti a questo stupidissimo sedere, ma poi mi riprendo e vedo il fondo di questa dama disegnata tutto tondo, come Maddalena e sassi nella schiena, la donna nana che mi spinge in altalena, come fior da riso che mi ripete che non ha voglia di un amore con la sete, ma non so, americano no, però se vuole lei. Voglio sentirmi bene, dimenticare tutte quante le catene, ma poi mi riprendo in un secondo e la mia mano fa girare il mappamondo, come una cometa scelgo la mia meta, la primavera ricomincerò la dieta, stop all'alcolismo e vita sana, acqua potabile per una settimana, ma non so, americano no, però se vuole lei, oh no, americano no. Com'è che dice lei? Ma non mi spaventa la destinazione, prendi le valigie dai si parte amore, e non mi accontento di una notte bianca, sono la cicala che d'estate canta. Cerco Lucio Battisti, ma la collina dei ciliegi non esiste, se non c'è Francesca, vado con Linda, che nei giardini di marzo sempre brinda, come un impiegato quasi divorziato, e la barista che mi vede disperato, come posso fare a ritrovare la frase giusta che non faccia addormentare, ma non so, americano no, però se vuole lei, oh no, americano no. Com'è che dice lei? Ma non mi spaventa la destinazione, prendi le valigie e si parte amore, e non ti accontento di una notte bianca, meglio la cicala che d'estate canta.
E rieccoci qua. Abbiamo sentito questa canzone di Young Senato.
Sforando.
Sì, siamo state un po' lunghe, ma perché di Frida c'è da dire tante cose, tante.
Sì, e poi noi chiacchieriamo un pochino troppo.
Sì, forse. Poi insieme abbiamo proprio questo più.
Sì,
più parliamo.
Più.
Quindi, dicevamo.
Sì. Per concludere
insomma, la parte finale della vita di Frida.
Allora, nel frattempo torna dall'Europa, bla bla bla, Diego le chiede di sposarla nuovamente. Diciamo che questo rapporto, per quanto lui continui a fare tutto ciò che faceva anche in precedenza, però è un pochino meno conflittuale. Le sue condizioni di salute si aggravano notevolmente, giusto?
Esatto. In particolar modo compaiono delle ulcere in questa sua gamba, che ha dei problemi di
ambulazione al piede, tanto che la porteranno addirittura all'amputazione, che sarà forse l'acme della sua depressione.
Anche tanto che questa, a seguito di questa amputazione, lei avrà diversi istinti suicidi.
Sì, dice di voler morire, dice che non muore solo perché mancherebbe Diego, cioè che non si dice di non suicidarsi solo perché mancherebbe Diego. Quindi poi
un estremo gesto d'amore nei confronti, esatto, del caro Diego.
Però comunque sta male, riesce a, per prima cosa riesce a coronare il suo sogno, che era quello di avere una mostra sua in Messico,
che ha un successo inumano per quello che è la scena artistica messicana. È,
sì, questo
delle mostre
nel 1900, allora, lei muore nel 54, quindi dal 13 al 27 aprile del 1953,
quindi circa un anno prima,
esatto, a Città del Messico ha luogo praticamente l'unica personale messicana di Frida. Il successo è enorme, i visitatori sono numerosi.
E però
tanto che
proprio
si crea una coda, diciamo che lei non poteva, ho detto diciamo, gridami, lei non poteva spostarsi perché aveva avuto una polmonite da poco.
Da lì l'idea geniale, che cosa faccio?
Ma perché il medico le aveva detto non alzarti dal letto,
e lei ci va con il letto.
Esatto,
lei va alla mostra,
spostare in barella, poi c'ha un letto a baldacchino e ha la sua mostra, e questo ovviamente la rende molto felice.
L'anno successivo peggiorano ancora le sue condizioni di salute, ma nonostante quello, siccome lei è sempre stata un'attivista, è sempre stata
una romantica del pensiero, perché poi
diciamocelo
che è vero che era iscritta al Partito Comunista, però lei non rientrava così tanto nell'ideale, nella struttura, nell'organizzazione. Cioè, era più un comunismo romantico. Più
lei
un
aveva la sua
ideale.
Idea, si era iscritta al partito più che altro perché, ecco, c'era all'interno il suo amato Diego.
Sì. Che poi non ce l'ha più, però insomma, infatti ne sono usciti entrambi, però comunque aveva più un ideale di amore, di uguaglianza, insomma queste cose romantiche.
Che sposa anche nell'ultima settimana della sua vita, partecipando a una manifestazione contro gli Stati Uniti per appunto osteggiare quella che era la loro invasione all'interno del Guatemala. Quella settimana dopo Frida muore.
Esatto, sembra che sia morta di embolia polmonare. Ovviamente le sue condizioni erano pessime, e lei se ne era resa conto, tanto che aveva scritto nel suo diario che era pronta per la departita. Muore, Diego morirà alcuni anni dopo, lei viene cremata come su sua richiesta, e le sue ceneri sono all'interno della sua casa, la Casa Azul. Anche Diego voleva andare lì e mischiare le sue ceneri con quelle di Frida, però invece mi sa che non l'hanno rispettato
le sue ultime volontà, l'hanno seppellito in un cimitero, non si sa bene,
esatto,
dove. La casa però di Frida
è diventata un museo.
Per le ultime volontà di Diego furono quelle appunto che la casa di Frida fosse donata allo Stato messicano, e che da lì poi ne fu fatto un museo che è tutt'oggi aperto e possibile visitare.
Esatto. E con questo concludiamo la nostra.
Noi vi diamo dei piccoli input se volete approfondire, perché noi vi abbiamo detto quanto era il nostro possesso, abbiamo anche sforato di 10 minuti.
Esatto. Però basta, se no ci gridano.
E vi volevamo dire che se volete, ecco, approfondire un po' quella che era la vita di Frida, vi consigliamo due libri.
Sì.
Il primo è Querido Dr. Sito, che sono le lettere che Frida scrisse, è un epistolario insomma di tutte le lettere,
sì,
che Frida
scrisse.
Tra
il 1931 e il 1951, con un medico con il quale non ha un rapporto semplicemente paziente-medico, o perlomeno è un rapporto che ogni paziente dovrebbe avere col suo medico, ogni medico dovrebbe avere col suo paziente, nel senso che appunto si crea questa amicizia, questa fiducia. Quindi Frida in queste lettere non racconterà solo le sue problematiche, le problematiche legate alla sua salute, ma ovviamente tutta la sua vita. È molto interessante. L'altro libro invece è un libro di Pino Cacucci, Viva la vita. Questo completa la trilogia, perché appunto lui aveva scritto altri libri sulle altre donne spagnole che abbiamo citato prima. Nasce come testo teatrale, oppure come progetto teatrale,
che però non vedrà mai la luce.
Esatto, non vede mai la luce, tanto che poi si risolve in un monologo praticamente ad una voce, perché appunto un monologo di Frida. È molto interessante.
E poi chiaramente c'è il film
che va visto, considerato,
interpretato da Salma Hayek, che è una grande attrice messicana, che appunto ha sentito molto poi, ecco, questo ruolo, si è estremamente immedesimata all'interno di questo ruolo.
E forse che origini c'ha Salma?
È proprio messicana. Quindi ve lo consigliamo. Vi diciamo inoltre un paio di appuntamenti di Radiofonica.
Sì,
allora,
e poi vi salutiamo.
C'è l'appuntamento con Eugenio Finardi prossima settimana al
Non 110? Ne ho idea. Non ne ho idea.
Abbiamo un momento di buio, però ecco, c'è questo appuntamento di Radiofonica con Eugenio Finardi. E poi chiaramente c'è l'altro appuntamento che è la prossima settimana.
Con noi.
Noi vi aspettiamo tutti i lunedì alle 22.30, fino a che non ci cacciano, noi siamo qua e trasmettiamo quello che sono, ecco, secondo noi, le grandi donne del passato e di oggi.
Sì.
Quindi con questo io vi saluto.
E con questa canzone un pochino triste, ma che ci piace molto, vi diamo la buonanotte
e vi auguriamo una buona serata.
Ciao!
A chiederci un bacio e volerne altri 100, un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi da me tornerai, un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi da me tornerai. E tu che con gli occhi d'un altro colore mi dici le stesse parole d'amore, fra un mese, fra un anno scordate le avrai, amore che vieni da me fuggirai. Fra un mese, fra un anno, scordate le avrai, amore che vieni, da me fuggirai. Venuto dal sole o da spiagge gelate, perduto in novembre o col vento d'estate, io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai, amore che vieni, amore che vai. Io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai, amore che vieni, amore che vai.